your hands on it, get that right ticking rhythm. Put your hands on it, put your hands on it, put your hands on it, get that right ticking rhythm. Put your hands on it, put your hands on it.
Forno One con Fabrizio Mister Forno One su radiocittaaperta.it. Prodotti da forno a lenta lievitazione.
.05 Radio Città Aperta.it Forno One, Fabrizio Forno ai microfoni, Mr. Forno One al microfono. Abbiamo parecchio dall'altra parte del telefono, abbiamo il nostro ospite graditissimo, una diciamo vecchia conoscenza dei microfoni di Radio Città Aperta.it, Gianluca Testani. Grazie di essere qui da noi di nuovo.
Grazie a te, Fabrizio, dell'invito.
Allora, prima di parlare con te, mi corre l'obbligo di far presente che abbiamo ascoltato e che ancora si sente forse sotto la nostra voce un brano dei Neville Brothers, parlando di New Orleans, parlando di Louisiana. I Neville Brothers sono praticamente un'istituzione. Tra l'altro questo brano si intitola Fire on the Bayou e, come Gianluca sicuramente mi confermerà, Bayou è una particolare conformazione del terreno, sono praticamente tutta la natura che circonda le città intorno al Mississippi. Sono dei bracci che vengono anche navigati, sono stati anche all'origine di popolazioni che si sono piantate e stabilite in questi territori, che sono i territori nei quali il nostro Dave Robichaud agisce nel suo libro, ma in generale in tutti i libri di cui è protagonista. Ricordiamo, James Lee Burke è l'autore di questi romanzi e Dave Robichaud è il protagonista. Cominciamo a parlare appunto dell'ambiente e del personaggio.
Sì, in realtà James Lee Burke, la particolarità è che è nato in Texas e ormai da un po' di anni vive nel Montana. però ha vissuto a lungo in Louisiana, in particolare appunto tra New Orleans e New Iberia, che è una cittadina a un centinaio di chilometri a ovest rispetto a New Orleans. Però siamo comunque nel delta del Mississippi, dove si creano questi terreni acquitrinosi, queste paludi che scorrono dentro le città, ma che poi sfociano nel Golfo del Messico, che prendono appunto il nome di Bayou, che credo sia assolutamente intraducibile. La traduzione più letterale potrebbe essere appunto palude, però il Bayou è il Bayou.
Sì, non c'è un'altra maniera. Qui mi viene detto che significa tortuosità, che forse sa riferirsi
sì,
proprio alla, diciamo, la sinuosità di questi corsi d'acqua, di queste comunque...
È evidentemente poi un francesismo, perché... come anche il nome di New Orleans, New Orleans,
Nouvelle
la Nouvelle
Orléans,
insomma, fondata dai francesi, e la popolazione creola, Cajun, o Zaideco, Zaideco ha una parte più nera rispetto a quella Cajun, proviene appunto dai cosiddetti acadiani, cioè con il Settecento scacciati dal Canada, si avventurarono verso il sud degli Stati Uniti e trovarono casa appunto nel delta del Mississippi, in quelle zone.
E questo miscuglio totale è parte integrante, se non fondamentale, dell'humus che attraversa appunto i racconti e le pagine di questo libro in particolare, che è il primo che pubblica la Jimenez di James Lee Burke, giusto?
E in realtà lo scorso anno hanno pubblicato un libro di racconti.
Ah sì, Gesù dell'Uragano, certo.
Gesù dell'Uragano, esatto, che era una sua raccolta di racconti di qualche anno fa. Abbiamo voluto iniziare la nostra storia d'amore con James Lee Burke con un libro di racconti, in qualche modo per ripresentarlo al lettore italiano. I romanzi di Burke hanno avuto una vita piuttosto travagliata nel nostro paese. Noi ai Menez siamo dei fan all'ultimo stadio proprio, cioè, dico noi, insomma, io e la mia compagna Michela Carpi, che insieme gestiamo appunto i Menez, possediamo tutti i libri di James Lee Burke, tutti quelli pubblicati in Italia, anche quelli finora inediti, ovviamente li abbiamo letti in originale, e che cercheremo di pubblicare un po' alla volta. Abbiamo iniziato, per restare alla saga di Dave Robichaud, con Robichaud, caso ha voluto che il nostro primo si intitolasse proprio come il protagonista della saga, anche in originale il titolo è identico, e proseguiremo adesso a ottobre con un nuovo romanzo che si chiama New Iberia Blues, e poi in primavera 2024 con a tutt'oggi l'ultimo della serie, anche se è notizia di questi giorni, ne ha scritto un altro che sarà pubblicato il prossimo anno negli Stati Uniti, e probabilmente faremo anche quello.
E noi
poi
qua stiamo, non c'è problema per noi, noi stiamo qua, siamo pronti ad accoglierli tutti.
No, poi lo dico proprio per i grandi appassionati, cioè quelli che studiano proprio tutte le edizioni di Robichaud, a quel punto, dopo che avremo pubblicato appunto questi due, New Iberia Blues e Private Cathedral, che uscirà in primavera, ne resterà soltanto uno che si chiama The Glass Rainbow, che è rimasto un po' fuori dai giochi, incastrato nel passaggio dagli ultimi Fanucci ai primi di Uno Rosso, che è questo editore di Piacenza, che da quel che so non è più attivo, che ne ha fatti due, partendo però non dal primo dopo Fanucci, ma partendo dal secondo, quindi è rimasto fuori questo Glass Rainbow, che comunque faremo.
Figlio unico di madre vedova, come si
suol esatto, dire. Esatto, e che per chi segue la saga, però ogni volume è importante, perché Dave, come dice lui stesso, è tre volte vedovo, però bisogna capire quando e dove muore questa moglie, oppure quando la sua figlia adottiva si laurea, perché poi, insomma, lo dico per i curiosi, nei romanzi Dave Robichaud ha una figlia che si chiama Alafer,
sì,
che è il nome reale della figlia adottiva di James Lee Burke, una delle figlie di James Lee Burke, che è un'affermata scrittrice pubblicata in Italia da PM, da grossi editori, è una giallista molto affermata negli Stati Uniti, anche in Italia ha un buon seguito, e
Vedi, io sono appassionato dei gialli, mi sa che me la vado a recuperare in attesa che voi pubblicate gli altri del papà.
Si chiama proprio così, Alafer Burke, cioè, quindi non ti puoi sbagliare. Anche
senti, a proposito di nomi, tu hai fatto presente, hai sottolineato il fatto che questo volume porta come titolo il nome del protagonista. Secondo te c'è un motivo particolare per cui ha voluto enfatizzare così tanto questo libro rispetto ad altri, proprio con questo nome così, diciamo, importante?
È difficile rispondere, perché potrei dire perché scava molto dentro gli incubi, i tormenti interiori di Gabriel Bichot, questo libro, però anche tutti gli altri lo fanno. È veramente difficile entrare nella testa di Genesis Burke, anche se poi le sue storie si seguono con, credo, grande facilità, insomma. Guarda, ti posso dire che io ho finito di tradurre da poco New Iberia Blues, che è una storia altrettanto avvincente, altrettanto profonda nelle riflessioni dei personaggi, anche nella psicologia dei personaggi, e finisce con una riga che adesso, insomma, non posso spoilerare, realtà poi non spoilererei nemmeno troppo, che mi ha lasciato letteralmente a bocca aperta, perché casca un po', arriva così dal nulla, e per capire che cosa intendesse sono dovuto andare a leggermi delle interviste che ha rilasciato nel 2018, quando era uscito il libro, e poi non è che chiarisca granché, semplicemente dice perché mi andava di fare così.
Beh, ma
posso soltanto
canto
dire che è un omaggio a Woody Guthrie, ma che compare alla fine di un libro che non ha nulla a che fare con Woody Guthrie, insomma, nemmeno con le ambientazioni delle canzoni di Woody Guthrie, però in quel momento gli andava così, sentiva questo richiamo forte. E sai, quando uno scrittore arriva a quasi 90 anni, diciamo che può permettersi tutto.
Certo.
Credo che Cormac McCarthy poi sia il campione di questo.
Un buon precedente, certo.
Estremi in fin di vita, sì. Io spero che, insomma, che Burke possa vivere altri 30 anni almeno.
E scrivere altrettanti romanzi, certo. E, tra l'altro, una cosa che mi incuriosisce molto, che è proprio pervade questo come altri libri, io per esempio ho avuto occasione di leggere la ballata di Jolly Blonde,
sì,
che tra l'altro è il titolo di una canzone che avevo intenzione di mettere più tardi. C'è questo rimando continuo al passato in Vietnam, gli incubi, i fantasmi, insomma, gli americani, quelli che hanno vissuto la guerra del Vietnam, non riescono a elaborare questo grosso fardello che si portano dietro le spalle e dentro lo stomaco, e questo Robichaud non fa eccezione, giusto?
Ma io credo che i due buchi neri più profondi della coscienza americana siano
Dallas,
lo schiavismo.
Io pensavo l'assassino di John Kennedy anche.
Beh, ma andando più indietro, cioè, lo schiavismo, il genocidio degli indiani d'America e la guerra del Vietnam, cioè che sono riconosciuti come tre
peccati originali,
storiche,
diciamo.
Esatto, come peccati originali, sono delle ingiustizie storiche madornali, insomma, non credo che ci sia più nessuno che possa dire che la guerra del Vietnam sia stata una guerra giusta, ammesso che possano esistere guerre giuste,
ecco,
o che lo schiavismo fosse nella natura delle persone, dei popoli, della storia, insomma, sugli indiani in America ci sarebbe da dire molto, molto di più. Devo dire che non entrano molto nelle storie di Robichaud. Robichaud è molto tormentato dagli incubi che derivano dai suoi ricordi del Vietnam e anche dalla guerra civile, soprattutto poi in questo romanzo,
certo.
In cui c'è dentro a sua volta
tutta la storia della sciabola, eccetera,
esatto, e tanto più anche nel prossimo che leggerete.
E a proposito di Vietnam, ovviamente, come spesso accade, le amicizie cementate dall'esperienza terribile della guerra in Vietnam sono quelle alle quali spesso si è molto affezionati, molto più affezionati. C'è un suo alter ego, questo Clet, insomma, è il nomignolo, Clet Purcell si chiama, che è praticamente l'altra metà, a mio avviso, di Dave Robichaud, cioè è una sua, una specie di suo, non dico alter ego, ma una parte complementare a livello di carattere e di, come dire, di modo di pensare. Tu che ne pensi?
Io, guarda, mi sono fatto l'idea che Claude Purcell è come Dave Robichaud vorrebbe essere, mentre Dave Robichaud è come James Lee Burke è, ma proprio come persona, no? Lo stesso Burke, lui si sente molto Dave Robichaud, certo, ma vorrebbe essere come Claude Purcell.
Con tutte le contraddizioni di Claude Purcell, perché non è che è uno stinco di santo, anzi tutt'altro.
Ma proprio per quello, cioè perché è uno che la vita la zanna, che non sta troppo a pensare alle conseguenze.
Non accetta compromessi, non c'ha peli sulla lingua.
Bravissimo, gli piace sporcarsi le mani, se c'ha da lavorare per alcuni mafiosi, per sbarcare il lunario, perché comunque poi può permettersi di andare al casinò, di frequentare delle donne, di fare sesso promiscuo, cioè, non si tira indietro, mentre Dave Robichaud è più moralista, più problematico.
Ma c'ha anche molto più questo senso appunto del peccato originale, che quello dicevamo noi, di essere stato testimone e protagonista di episodi terribili come quelli inconfessabili della guerra del Vietnam.
No, sì, però quello deriva anche dal fatto che è un cattolico.
Ah, ecco,
è un cattolico critico, sicuramente, però è uno che va a messa, è uno che ogni tanto prega, non si sa bene quale Dio, non è che lo precisa, però ha questa sua religiosità problematica e anche quella è fonte di tormento per lui. Però sì, sicuramente è più moralista di Clet è come vorremmo essere tutti noi, dai, insomma, diciamolo.
Sì, avere quella faccia tosta, quella spudoratezza, quella sfrontatezza e quel coraggio, anche perché di coraggio bisogna parlare.
Che molto credo spesso... che tutto, guarda, si possa sintetizzare dicendo che se Dave Robichaud mangia un panino, Clet ne mangia due.
Sicuramente, cioè, e quasi lo ingoia senza masticarlo.
Insomma. Esatto, è vorace, cioè vive la vita voracemente.
Oh, adesso una domanda da lettore e da appassionato. Io mi domando come mai in questo caso, ma in generale anche negli altri libri che ho letto dello stesso James Lee Burke, c'è tutto, come dire, il classicismo del thriller, insomma del noir, chiamiamoli come vogliamo, però è come se il plot non sia la parte più rilevante o più, come dire, più avvincente del racconto, ma uno è quasi più coinvolto e più interessato nel leggere tra le pieghe del racconto, non i fatti in sé per sé. Non so se è un'impressione che ho avuto solo io, ma avevo ovviamente l'urgenza di vedere come andava a finire, come è inevitabile che accada con un libro di questo tipo, però insomma a me piaceva anche crogiolarmi in queste digressioni, in queste aperture, in queste riflessioni che ovviamente in altri casi, per chi non è capace, possono essere dannose al fine della scorrevolezza della narrativa, no?
Ma di giallisti tecnicamente bravissimi ce ne sono molti, anche e soprattutto negli Stati Uniti, ma non solo, insomma anche in Francia, in Scandinavia, anche in Italia.
Certo.
Io credo che James Burke sia uno scrittore non di genere, non può essere definito un giallista o un autore di misteri, come non poteva esserlo definito Raymond Chandler.
Certo.
Io personalmente, a me ormai sono 30 anni che leggo i libri di James Burke, e io li leggo per sapere cosa gli passa per la testa, cosa passa per la testa lui, quali sono
i meccanismi che scattano nella sua capoccia.
Esatto, i suoi amori del momento, i suoi turbamenti. Poi sì, come dici tu, insomma, il plot si segue, alla fine lo vuoi sapere chi è stato ad ammazzare chi, però non è così decisivo e non è tutto strutturato per convogliare verso quel finale a imbuto come il 99% dei gialli. Cioè, alla fine quasi adesso non so se posso spoilerare qualcosa, tu hai letto Robbie Shaw, io voglio sapere più che fine fa Smiley, piuttosto che sapere chi ha ucciso.
Sì, oppure se quello viene assicurato alla giustizia o quell'altro viene condannato, certo, o perlomeno non ci interessa che giustizia sia fatta, o perlomeno ci interessa fino a un certo punto, però insomma non è lo scopo della lettura. Ecco,
a proposito di giustizia, un altro dei temi ricorrenti, un altro dei grandi turbamenti interiori di Dave Robichaud è proprio il senso della giustizia, che spesso non combacia con la legge. E delle volte lui si fa prendere dall'ira perché non vorrebbe, perché la giustizia è una cosa seria, lui non aderisce assolutamente al pensiero americano del giustiziere solitario. Assolutamente,
sì.
La giustizia dovrebbe assicurarla la legge, purtroppo spesso non è così e ogni tanto diciamo che gli prendono i 5 minuti, ecco.
Sì, infatti poi inevitabilmente è una persona col sangue che gli scorre nelle vene, quindi non è assolutamente irreprensibile, insomma è anche molto turbato, insomma a livello psichico, insomma non è una persona equilibrata che può, come dire, razionalmente giustificare le cose che non vanno e diciamo accettarle con filosofia, insomma è uno che si incazza giustamente, però, però contemporaneamente è disarmato da questo punto di vista, è assolutamente inerme, ecco forse è il termine più giusto.
E poi non è un supereroe, non ha superpoteri, non ha l'intuito dell'investigatore alla Sherlock Holmes, insomma, cioè lui se ha una dote precipua è il fatto che comunque le cose le affronta.
Sì, sì.
Le affronta, non si tira indietro, come hai detto tu, però poi non è che arriva l'indizio rivelatore che gli fa capire come a trovare il bando della matassa, insomma è la cosa meno importante poi alla fine.
Sì, sì, lui poi ci sbatte parecchio il muso, insomma non è...
Sì.
E in questo per fortuna poi c'ha sempre il suo alter ego Clate Purcell che in qualche maniera lo stimola e lo porta ad osare in alcuni casi, anche perché certe volte lo deve togliere dai guai e quindi inevitabilmente c'è questo rapporto in cui lui fa i passi anche seguendo l'esempio del suo amico pur non condividendone fino in fondo le modalità e l'operato, insomma, no?
Sì, come dicevo prima, cioè, Dave vorrebbe dare qualche cazzotto in più, però al posto suo lo dà.
Ci pensa l'amico. Allora, ricordiamo che siamo al telefono.
Posso dire soltanto una cosa?
Sì, 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 certo,
ma
prego.
Proprio per gli ascoltatori, perché poi in tanti mi dicono, ma come te lo immagini Dave Robichaud proprio fisicamente? Sarà che noi, ahimè, ci siamo molto affezionati a Tommy Lee Jones, proprio come attore e anche come regista. Noi abbiamo preso il nome da un film, intendo la casa editrice Menez, da un film diretto da Tommy Lee Jones. Per me Dave Robichaud ha la faccia, la malinconia esistenziale di un Tommy Lee Jones avanti con gli anni. Tant'è vero che dai libri di Dave Robichaud sono stati tratti due film, uno piuttosto brutto negli anni 90 con Alec Baldwin nei panni di Robichaud,
e ho detto tutto.
Fuori luogo proprio, e uno invece con Tommy Lee Jones. Tra l'altro un film di Bertrand Tavernier che si intitola In The Electric Mist, credo che in Italia sia uscito proprio così, poi forse Nell'occhio del ciclone, con una parte piuttosto importante affidata a Levon Helm, ex batterista della band, al tempo ovviamente ancora in vita, che faceva proprio la parte di un ufficiale sudista. Che appariva nei sogni di Robichaud. Sai che Robichaud ogni tanto ha delle visioni,
sì,
un po'
specie delle allucinazioni,
quasi mistiche.
Sì. Allora, dicevamo appunto, io lo sto mettendo in favore di camera perché siamo anche in diretta Twitch. James Lee Burke, Robichaud, questo è il titolo del libro di cui abbiamo parlato oggi insieme al nostro gradito ospite Gianluca Testani, che abbiamo tolto dal dall'incarico che stava svolgendo, perché si sta svolgendo appunto, dici, una fiera a Pisa, scusa.
Sì, il Pisa Book Festival, sì, inizia oggi proprio alle 15 e quindi stavamo finendo l'allestimento.
Quindi mi stava ringraziando Gianluca perché gli ho dato l'occasione per prendere un attimo fiato e riprendersi dalle fatiche dell'allestimento.
La mia collaboratrice che è dentro che sta finendo l'allestimento.
Tu ti dici, guarda, c'era quel rompiscatole lì alla radio, mi ha trattenuto troppo.
No, ma è sempre un piacere. Davvero.
Anche per me, insomma, anche perché, ripeto, è una lettura molto stimolante, così come non voglio fare troppo il fanatico o comunque il piacione, ma difficilmente i libri, insomma, ci sono vari argomenti trattati dalla Jimenez, dall'ultimo su John Ford uscito, sì, scritto da Alberto Crespi, il bellissimo libro autobiografico, sì, sempre sul cinema, di Dante Ferretti, così, sì, come i romanzi di Willy Vlotin, che abbiamo avuto più volte modo di raccontare ai nostri microfoni, è stato anche ospite qui in radio, quindi è, sì, sempre un legame, quello con la Jimenez, molto particolare e molto, come dire, da affinità elettive, quindi c'è un piacere doppio nell'avervi ai nostri microfoni.
È sempre un piacere.
Allora, io mi congedo da te con un brano che, sempre dall'altro romanzo che avevo letto io, che non è della Jimenez, ma ne possiamo parlare ugualmente, La ballata di Jolly Blonde, era, sì, proprio citato perché lo suonava uno dei protagonisti, che poi fa una brutta fine, che è un ottimo chitarrista, e viene seguito questo brano di Guitar Slim, The Things That I Used To Do. Quindi grazie ancora Gianluca Tessani, ottima fiera ti auguro ovviamente.
Grazie,
e a risentirci per i prossimi volumi su Robby Show. Grazie ancora.
Grazie Fabrizio, grazie.
Ciao.
The thing that I used to do, Lord, I won't do no more. The thing that I used to do, Lord, I won't do no more. I used to sit and hold your hand, baby, cry, begging you not to go. I would search all night for you, baby. My search would always end in vain. I would search all night for you, baby. Lord, and my search would always end in vain. But I knew all along, darling, that you was hit out with your other man. To send you back to your mother, baby. Lord, and I'm going back to my family too. I'm going to send you back to your mother, baby. Lord, and I'm going back to my family too. Nothing I do that please you, baby. Lord, I just can't get along with you.
radiocittaperta.it, la tua radio online.